Grazie Salvatore, abbiamo un'altra domanda, un altro intervento da parte di Stefano.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Volevo sottoporre a Salvatore una riflessione che mi ha molto colpito nell'ultimo libro di Michel Houellebecq, che fa un personaggio e che a mio parere ho subito pensato a lui quando l'ho letta
A me
e
hai
volevo
pensato.
sfruttare l'occasione. Sostanzialmente, questo personaggio, che è un volontario ateo che si occupa di assistenza agli anziani, fa questa riflessione a un certo punto. Dice che un sintomo del nichilismo europeo è il fatto di svalutare il passato e il presente a beneficio del futuro, svalutare il reale per preferirti una virtualità situata in un vago avvenire. E fa l'esempio del rapporto che abbiamo oggi con le persone anziane e tanto più anziane quanto meno autosufficienti. Cioè lui parte dal fatto che l'aumento del numero delle persone anziane nella popolazione è un dato di fatto. E il sentire collettivo, anche da parte di coloro che vogliono aiutare queste persone anziane non autosufficienti, è tale per cui si ritiene che il valore, inteso come in senso pieno di un essere umano, diminuisca con l'aumentare dell'età. E quindi la vita di un giovane è di gran lunga più preziosa di quella di una persona molto anziana. E lui dice: questo è un ribaltamento completo, una mutazione antropologica radicale, perché in tutte le civiltà precedenti ciò che determinava la stima o l'ammirazione nei confronti di un uomo, quello che permetteva di giudicare il suo valore, era ciò che, come si era effettivamente comportato nell'arco della sua vita. L'onorabilità borghese che esisteva un tempo veniva accordata, ma a titolo provvisorio. Uno poi doveva dimostrare di meritarsela nell'arco di tutta una vita. Ora, negando ogni valore agli atti di eroismo, di generosità, tutto ciò che siamo riusciti a realizzare, i nostri traguardi, le nostre opere, tanto più questo ha meno valore agli occhi del mondo, tanto più questo avrà meno valore ai nostri stessi occhi. E in questo modo arriviamo a privare la nostra vita di ogni motivazione, di ogni senso. Arriviamo a questo nichilismo europeo, che lui dice occidentale, forse moderno, perché non è sicuro che il mondo asiatico ne verrà risparmiato. Ecco, volevo sapere la tua opinione su questa riflessione. Grazie.
Dunque, intanto nel libro, ma anche in altri miei libri, ma lo riprendo in questo, è che dico che nell'antropocene, soprattutto verso la sua fine, sono cambiate le estasi temporali, cioè gli assi della temporalità si sono variati e spiego nel dettaglio perché, comunque, è una contrazione del passato. Perché la caratteristica della nostra società è caratterizzata dall'oblio. La fame di nuovo fa dimenticare presto, no? Basti metter conto, per esempio, per venire nella prosa della vita, la dimenticanza rispetto alle promesse di un politico, cioè come se non le avesse fatte. Una volta udite, vengono dimenticate e quindi non può essere valutato. Quindi abbiamo una contrazione del passato, una proiezione nel futuro, ma questa volta, siccome non c'è l'escaton, è indeterminato. Cioè, una volta guardare il futuro vuol dire mettersi alla guida della storia. E allora facevi le rivoluzioni. Costruivi l'avvenire, lo mettevi in piedi. E ti sentivi costruttore di storia. Tutte le filosofie del progresso erano così. Il fatto è che la realtà si è complicata. Tu hai preso una direzione, ci sei andato contro, pensi alla fine dei totalitarismi, volevi liberare l'uomo, è successo il contrario, e soprattutto la tecnica ha moltiplicato le possibilità. E quindi non la puoi guidare la storia. Ci vuole quello che si dice appunto l'aggiustamento. E allora l'appiattimento sul presente. Questo non dico perché ho già parlato, no? Cioè l'appiattimento nel presente non è il presente del soggetto. perché è trascinato. Il presente del soggetto esige la distanza temporale. Quindi se non hai un minimo di futuro, non vivi il presente, lo patisci. Questo come quadro generale. Allora, in questo senso, le osservazioni fatte sullo volontariato, sulla dimensione di rispetto della persona come tale, no? E questo è indipendente dall'onore, perché l'onore lo guadagni, ma tu tendi a custodire anche una vita disonorata, perché quando ti trovi dinanzi a un vecchio, rispetti la vita in lui, non gli fai l'esame di quello che ha fatto, se poi lo conosci meglio, ma quando tu vai a sostenere un vecchio, non conosci neanche la sua storia, no? Se vai in una RSA oppure in una badante che fa la visita domiciliare, se è un parente alla storia, ma soprattutto in una società di servizi, questa assistenza in generale è fatta da persone che vogliono custodire la vita, ma non è che siano parenti, no? Quindi tra l'altro io in un mio libro avevo scritto, avevo mostrato come nel mondo antico la dimensione della vecchiaia era di onore, perché le vecchiaie lunghe erano pochissime e già di per sé erano rispettabili perché esistevano. Essendo lunghe, a fronte delle moltissime morti, segnavano il passaggio tra le generazioni, perché era quello che durava rispetto a ciò che finiva, e quindi erano portatori di sapienza, per il fatto stesso di essere vecchi. Infatti in greco la parola gerao, da cui geras, vuol dire degno di onore, a differenza di senectus, che vuol dire tramonto. Allora lì è il rispetto e la custodia di una vita, anche nella sua estenuazione. Però qui, ed è un dibattito molto forte, quanto quella vita è ancora vita? Oggi con le tecniche, paradossalmente, con le tecniche, possiamo fare in modo che la sopravvivenza, uso dire io, è diventata una submorienza. Tu non hai dei sopravvissuti, hai dei submorienti. E quindi questo è lo spettacolo di una dissoluzione. C'è ancora rispetto laddove tu tieni in piedi una dissoluzione. Uso una parola. Del cadavere si dice anche che è spoglia. È l'esito di una spoliazione. La vecchiaia è anche questo. E allora se la puoi aiutare, va bene. Ma se devi essere spettatore di una macabra dissoluzione, la situazione cambia.